L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno tredicesimo, numero 4, aprile 2013. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Fulvi Renti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Pioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wechecky.it. Sito internet www.wechecky.it. Abbonamento gratuito.
Qui le domande le faccio io. Doniamo pagine al libro parlato di Luisa Bartolucci. Carissimi amici, questa iniziativa è rivolta a tutti gli amanti della lettura e a quanti credono nell'importanza del Centro Nazionale del Libro Parlato. Di recente ho pubblicato a mie spese un libro dal titolo Qui le domande le faccio io. Nel volume di 424 pagine sono raccolte più di 60 interviste, edite e no, da me realizzate con personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, della politica, della letteratura, del giornalismo, della radio e della televisione. Il libro nasce non solo dai ripetuti inviti di molti di voi a raccogliere i pezzi più significativi da me pubblicati sui nostri periodici e non, in un unico volume, ma anche e soprattutto dal desiderio di contribuire in prima persona, insieme a tanti di voi, a donare delle pagine al nostro Centro Nazionale del Libro Parlato. Come sapete, i tagli governativi hanno colpito duramente anche questo prezioso servizio. Così ho pensato che sarebbe bello ed importante se ciascuno di noi donasse alcune pagine al libro parlato. Come? Abbiamo realizzato una versione in CD audio ed una in CD contenente il testo in HTML di Qui le domande le faccio io. Il libro sarà edito nella versione in formato elettronico HTML e nella versione audio, quale supplemento al periodico Kaleidos. Il supplemento avrà sia nella versione audio che in quella in HTML un costo di 10 euro contro i 25 imposti dalla casa editrice per la versione cartacea. L'intera somma che chi acquisterà il volume verserà sarà totalmente destinata alla produzione di libri audio in standard DAISY da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ciascuna delle opere prodotte con i proventi di Qui le domande le faccio io recherà al proprio interno i nominativi di quanti, acquistando una delle due versioni di Qui le domande le faccio io, avranno contribuito alla produzione di un nuovo libro da mettere a disposizione di tutti tramite il Centro Nazionale del Libro Parlato. Come acquistare il volume e donare quindi pagine al Libro Parlato? È molto semplice. È sufficiente effettuare un versamento di 10 euro sul conto corrente postale numero 279018, intestato ad Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, via Borgognona 38, 00187, Roma. Nella causale andrà inserito il titolo del libro, Qui le domande le faccio io, seguito dalla dicitura CD audio, se si vuole ricevere la versione audio, o CD HTML, se si vuole ricevere la versione in HTML. Naturalmente è possibile acquistare in un'unica soluzione entrambe le versioni, indicandolo nella causale, così come richiedere più copie. È altresì possibile effettuare donazioni superiori alla cifra indicata, che naturalmente verranno destinate interamente alla produzione di libri audio in standard DAISY, realizzati dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Per quanti volessero effettuare il versamento mediante bonifico bancario, riportiamo le coordinate. Banca Popolare di Vicenza, Agenzia 8, Roma, IBAN IT 14 A 05728 03208 678 5702 20571. Per quanti volessero invece utilizzare il postagiro, le coordinate sono: Banco Posta, intestato a Amministrazione Corriere dei Ciechi, IBAN IT 77 Z07601 03200 00000279018. Partecipiamo numerosi dunque, doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato e diffondiamo l'iniziativa anche tra i nostri amici e conoscenti. Più cultura, più informazione, più svago, più libri per tutti. Per saperne di più e per dare la propria adesione, si può inviare una email all'indirizzo ustampa@uicechi.it. Sono inoltre stati creati un profilo ed una pagina su Facebook recanti il titolo del libro. Tramite la nostra stampa associativa, le nostre circolari, il giornale elettronico giornale.uic.it, il profilo e la pagina Facebook verranno fornite informazioni in tempo reale sull'andamento dell'iniziativa. Partecipiamo numerosi dunque, doniamo pagine tramite qui le domande le faccio io. Grazie. Luisa Bartolucci.
Comunicato. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Bari, Cosenza, Napoli e Isernia, dovuta ai ben noti tagli governativi e ai contributi di funzionamento del Centro Nazionale del Libro Parlato, la ripartizione degli utenti serviti è così modificata. Gli utenti delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise saranno serviti dal centro di distribuzione di Palermo, via Manzoni 11, 90.133, telefono numero 091 616 2994, email lppa@uicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Gli utenti della Regione Marche saranno serviti dal centro di distribuzione di Firenze, via Nicolò di Due, 50.131, telefono numero 055 552 0752, email lpfi@uicechi.it, sia per la richiesta di opere prodotte su cassetta che su CD. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare il capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato al numero 06-699-88360, email lpi@uicechi.it.
Comunicato. Nell'intento di rispondere sempre meglio alle esigenze degli utenti, il Centro Nazionale del Libro Parlato offre agli stessi, attraverso la compilazione di un form presente sul sito www.uicechi.it, la possibilità di richiedere la produzione di opere che, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno essere realizzate nei nostri studi di registrazione. Alla luce del successo riscosso dall'iniziativa in parola, a partire dal 1 ottobre il Centro Nazionale del Libro Parlato, una volta ricevuta la richiesta mediante il form o tramite e-mail o ancora mediante segnalazione inoltrata a mezzo telefono, dopo aver preso in carico la produzione dell'opera, provvederà tramite un proprio addetto a comunicare via e-mail o telefonicamente all'interessato la data d'inizio e la previsione del completamento della lavorazione. È fatto obbligo, pertanto, di comunicare al centro un proprio recapito telefonico o di indirizzo e-mail. Diversamente, le richieste non potranno essere prese in considerazione. Successivamente, una volta terminata la produzione del libro, l'utente verrà contattato, informato della disponibilità dell'opera e gli saranno fornite le indicazioni per la sua acquisizione. Centro di distribuzione territorialmente competente o sezione di appartenenza si è abilitata al download. Il Centro Nazionale del Libro Parlato resta a disposizione per accogliere ogni suggerimento da parte dell'utenza, finalizzato ad arricchire un fondamentale strumento di emancipazione culturale.
Numero di catalogo 83.836. Durata 3.151 minuti.
A cura di Leonardo Colombati, La canzone italiana, 1861-2011. Storie e testi. Volume primo. Ma se nemmen so io quel che mi siede in cor, quando uso a ben rimar l'ingegno, questo soltanto io so, cor non si chiede altro da me che stare in allegria un po' almeno, il che è nuovo in casa mia. George Byron, Don Juan. Traduzione di Vittorio Betteloni.
Numero di catalogo 83.836. Numero di catalogo 84.056. Durata 752 minuti.
Appuntamento al Cupcake Café di Jenny Colgan. Edizioni PM 2012. Avete mai sognato di cambiare vita? Issi lo ha fatto spesso, soprattutto dopo i 30, eppure non ha mai osato rischiare, convinta che un posto fisso nella City sia la scelta più sicura, benché non la renda felice, e che un uomo teoricamente perfetto, ma che dopo 8 mesi nasconde ancora la loro relazione, sia comunque quello giusto. Finché, per colpa della crisi economica, perde in un giorno lavoro e fidanzato, che era anche il suo capo. Ma proprio allora capisce che è il momento di tirare fuori i sogni dal cassetto, quello in cui custodisce le ricette di nonno Joe. È stato lui, rinomato fornaio, a crescere Issy, mentre sua madre girava il mondo in cerca di se stessa. Sarà che per tutta l'infanzia è stata svegliata dal profumo del pane appena sfornato, ma in nessun luogo Issy si sente al sicuro, come in cucina. Sarà che per anni ha osservato il nonno dare forma con arte a dolci squisiti, ma per lei non c'è nulla di più avvolgente di un soffice cupcake al limone sormontato da una glassa vellutata, nulla di più invitante del connubio perfetto tra crema e pasta sfoglia in un cannoncino fragrante. Forte dei trucchi del mestiere imparati dal nonno e dalle ricette che lui continua a spedirle dalla casa di riposo, Issy decide di trasformare la passione per la pasticceria in un'attività tutta sua. Il Cupcake Café, un angolo accogliente per chi vuole concedersi una pausa golosa dallo stress londinese. Certo i numeri non sono il suo forte, ma grazie all'aiuto della migliore amica dotata di grande senso pratico e alla fiducia di un affascinante consulente finanziario saprà sfidare prestiti e bollette, reinventandosi la vita con coraggio e fantasia, perché si può sempre ricominciare anche da un cupcake, basta crederci. Jenny Colgan è una delle autrici di romanzi femminili più amate in Gran Bretagna, dove conquista immancabilmente i vertici delle classifiche. Fino ai tempi dell'università non sapeva nemmeno prepararsi un uovo e si nutriva principalmente di schifezze. Poi, una volta diventata mamma, ha finalmente imparato a cucinare e ha persino scoperto che la cosa la diverte molto. Vive tra Londra e la Francia con il marito e i 3 figli e se dovesse invitarvi a casa sua non vi farebbe certo mancare una generosa porzione quotidiana di coloratissimi cupcake, la sua specialità. www.jennycolgan.com.
Numero di catalogo 84.056. Numero di catalogo 84.069. Durata 631 minuti.
Mala crianza di Giovanni Greco. Edizioni Nutrimenti 2012. Ma la crianza è tutto quello che il mondo adulto respinge, condanna o sfrutta del mondo dell'infanzia. È come la memoria tradita della propria infanzia, come una favola nera che tutto avvolge e riscrive. È il bambino che si mette le dita nel naso, la bambina che allegramente ruba o quella che tristemente si prostituisce. I ragazzini violenti che in Sud America si difendono dal potere violento che li usa, i bambini che esercitano l'arte di arrangiarsi in qualche paese dell'est o nel mondo arabo. È una leggenda indiana e una nuova vita che verrà. Ma la crianza mette in fila vicende esemplari di sopraffazioni e di piccole solidarietà, di soprusi e di sogni disposti a tutto per potersi avverare. Un viaggio nell'infanzia in varie parti del mondo con i bambini che vivono nelle fogne, quelli di strada, delle favelas, il commercio e la prostituzione infantile. Un viaggio circolare, un racconto senza falsi pudori, senza retorica e ipocrisie, capace di addentrarsi fin nei recessi profondi e nascosti dell'offesa più intollerabile, quella verso i più deboli e indifesi. Un caleidoscopio di storie che, intrecciandosi una nell'altra, danno vita ad un'unica storia dell'infanzia tradita. A un affresco in cui non mancano mai l'umanità e perfino l'ironia, e dove c'è sempre la freschezza di uno sguardo innocente. Una spericolata, emozionante avventura linguistica in cui l'autore, passando dalla terza alla prima persona, riesce a dar voce credibile a bambini perennemente costretti a difendere il proprio futuro. A dar vita a personaggi destinati ad interrogare la nostra distratta convivenza sociale. Giovanni Greco, Roma 1970, è attore, regista, traduttore. Ha firmato molti testi e regie teatrali in Italia e all'estero. Ha insegnato storia del teatro presso l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma e partecipato come docente al progetto Babele promosso dal Ministero degli Esteri per l'insegnamento dell'italiano attraverso il teatro, Egitto, Cipro, Argentina, Messico, Brasile, Etiopia. Con Mala Crianza ha vinto nel 2011 il premio Italo Calvino.
Numero di catalogo 84.069. Numero di catalogo 84.076, durata 930 minuti.
Il profumo del caffè di Anthony Capella. Neri Pozza Editore, 2012. Londra, 1896. Robert Wallace ha 22 anni e conduce una pigra esistenza da esteta, tra oppio, vaghe aspirazioni letterarie, una raffinatezza ricercata e languidi incontri con donne di facili costumi. Vive in un limbo ozioso. Non più studente, dopo l'espulsione da Oxford, non ha alcuna fretta di trovare lavoro, assistito com'è dalla benevola munificenza del padre. Il giovane bohemien ignora però di avere un dono prezioso, un palato molto sensibile e una plume precisa ed elegante, capace di tradurre in parole ogni sfumatura del gusto. Il caso vuole che un giorno capiti al Café Royal, la brasserie frequentata da Robert e da una nutrita schiera di eccentrici nullafacenti come lui. Samuel Pinker, un mercante di caffè basso come un ognomo e dall'aria compunta e sobria come la sua finanziera senza fronzoli. Perspicace come pochi, Pinker assolda il giovane esteta per un progetto rivoluzionario: creare un cofanetto di aromi per dare al caffè un lessico universale. Il mercante ha una figlia, Emily, una ragazza dal viso espressivo e vivace e dai capelli setosi e dorati raccolti in una crocchia severa. La razionalità e tenacia di Emily, allevata dal padre all'insegna del progresso e della modernità, compensano perfettamente la mollezza sensuale di Robert e con grande disappunto di Pinker, tra i due nasce un amore condito da profumi e sapori afrodisiaci. Al mercante non resta allora che sfidare Robert, invitandolo a mostrare di essere ben altro dall'uomo privo di nervo che tutti credono sia.
Lo spedisce perciò in Africa, nella regione dell'Abissinia conosciuta con il nome di Kaf, a sud-ovest di Harar, col compito di creare una piantagione in quella terra perfetta per la coltivazione del caffè. La bella Fikre, la schiava dagli occhi chiarissimi e dalle labbra color melagrana, e una terra dove tutto appare sotto il segno della passione più selvaggia, sono tuttavia fatali per Robert. Il giovane Bohemien non porta a termine il progetto della piantagione. E una volta tornato a Londra, trova il suo mondo completamente mutato, svanito nell'inesorabile scorrere del tempo. Emily è diventata un'entusiasta sostenitrice della causa delle suffragette ed è apparentemente dimentica del suo passato legame con Robert. Ma si può davvero dimenticare un amore sorto tra gli infiniti aromi di una magliante bevanda nera? Anthony Capella è nato in Uganda nel 1962. Ha studiato letteratura inglese al St. Peter's College di Oxford. Il profumo del caffè è il suo terzo romanzo, l'unico finora ad essere stato tradotto in italiano. Come le altre sue opere, The Food of Love, The Wedding Officer, The Empress of Ice Cream, è stato accolto con grande successo dalla stampa e dal pubblico a livello internazionale, ricevendo diversi premi.
Numero di catalogo 84.076. Numero di catalogo 84.098. Durata 1.270 minuti.
Claude Lévi-Strauss. Le origini delle buone maniere a tavola. Edizione e Saggiatore 2010. Le origini delle buone maniere a tavola è il terzo volume della serie mitologica in cui Claude Lévi-Strauss esamina le credenze e i costumi delle società indigene americane. L'obiettivo dello studioso consiste nel mostrare come numerose indicazioni sociali e culturali derivate dai miti si possono ricondurre a un nucleo esiguo di principi strutturali, che riducono le distanze tra le società umane, evidenziandone le radici comuni. Quando si riferiscono ai modi di stare a tavola, all'educazione delle ragazze o alla cottura dei cibi, i miti e le usanze dicono in realtà molto di più. Per quanto appaiano casuali, sono il mezzo attraverso cui si esprimono le strutture mentali di un intero popolo. Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, Lévi-Strauss, 1908-2009. Ha ricoperto la cattedra di sociologia all'Università di São Paulo dal 1934 al 1939, effettuando due spedizioni etnografiche nel Mato Grosso e in Amazzonia. Dopo un periodo negli Stati Uniti, nel 1947 si è trasferito a Parigi, dove è stato vice direttore del Musée de l'Homme e docente di antropologia al Collège de France. Le sue opere sono state pubblicate in Italia dal Saggiatore. Tristi tropici, antropologia strutturale, il pensiero selvaggio, il crudo e il cotto, dal miele alle ceneri, l'uomo nudo, mito e significato, guardare, ascoltare, leggere, e il volume fotografico Saudades do Brasil.
Numero di catalogo 84.098. Numero di catalogo 84.117. Durata 309 minuti.
Gianni Miraglia. Muori Milano, muori. Elliot 2011. Milano, 30 giorni all'Expo. Berlusconi è morto e l'Italia è nel caos. La recessione incombe, i tempi sono pervasi dalla nostalgia per il faraone di Arcore e dalla rabbia dei tanti che hanno creduto a uno standard di vita che invece si sta drammaticamente, velocemente disintegrando. Nella capitale economica del paese, teatro di tensioni, scontri e disordini quotidiani, la vita di Andrea, neo disoccupato di 47 anni, un tempo impiegato come redattore di brochure, è allo sbando. Tra colloqui di lavoro inutili e il ricordo dell'ex moglie che l'ha lasciato, l'unica presenza umana a cui si aggrappa è Pietro Coccoreddu, detto Pietro Coc, ex fattorino dell'azienda da cui entrambi sono stati cacciati, nonché sedicente leader dei diseredati di Abbiategrasso. Quando ad Andrea non resterà che un bancomat gelosamente custodito nei calzini e uno zaino con tenda da campeggio, sarà l'inizio di un peregrinare notturno tra parchi cittadini battuti da barboni, polizia e teppisti annoiati. Territori dimenticati nei quali incontra persone che si sono distaccate da tempo dalle abitudini delle loro vite precedenti, tra cui la figura carismatica di quello che Andrea chiama l'uomo dei trolley, un ex marketing manager di successo impazzito. E mentre il conto alla rovescia per l'inizio dell'Expo sta per concludersi, Andrea scoprirà che Pietro Koch e la sua banda hanno un piano per colpire al cuore Milano e metterla definitivamente in ginocchio, vendicando così tutti gli sconfitti che percorrono le sue strade. Muori Milano, muori è lo straordinario e verosimile ritratto dell'Italia del prossimo futuro, raccontato da uno degli scrittori più originali e anticonformisti degli ultimi anni. Gianni Miraglia, originario di Genova, vive a Milano. Il suo primo romanzo, Six Pack, Arcana 2008, è diventato un vero e proprio libro di culto. Collabora regolarmente a vari giornali e riviste.
Numero di catalogo 84.117. Numero di catalogo 84.132, durata 328 minuti.
Coral Glynn di Peter Cameron, Adelphi Edizioni 2012. Ci sono libri, anche grandi libri, che si ricordano magari per la storia o i personaggi o le atmosfere. Poi ce ne sono altri, più rari e sfuggenti, che l'universo parallelo della letteratura arrivano in un modo diverso, curvando lo spazio-tempo della narrazione per portarci in una scena che al di fuori delle loro pagine sembra non voler esistere. Ad esempio, in una grande villa nella campagna inglese del 1950, dove Coral, che al mondo non ha più nulla e nessuno, arriva per assistere la padrona di casa, mentre il figlio di lei, il maggiore Clement Hart, cerca di guarire dalle ferite che gli ha lasciato la guerra. In quelle stanze buie, gelide, spettrali, Coral e Clement arrivano in brevi momenti con le parole quasi a toccarsi. Ma ogni volta, dalla caligine che si insinua ovunque, qualcosa, un anello rubato, un inquietante gioco infantile, un misterioso profumo di fiori, si materializza, costringendo il desiderio ed il bisogno ad assumere una forma meno categorica dell'amore. È l'inizio di un viaggio lieve, doloroso e imprevedibile, difficile da raccontare e impossibile da dimenticare, che Peter Cameron ci invita ad intraprendere con una sola promessa, quella di guidarci, per minuscoli slittamenti delle emozioni, ad un finale che non ci aspetteremo, e di farci sentire improvvisamente molto vicini al cuore dorato e incandescente dell'universo. Di Peter Cameron, Adelphi ha pubblicato Quella sera dorata, 2006, Un giorno questo dolore ti sarà utile, 2007, e Paura della matematica, 2008. Coral Glynn esce negli Stati Uniti contemporaneamente alla edizione italiana.
Numero di catalogo 84.132. Numero di catalogo 84.141, durata 625 minuti.
Massimo Gramellini, Cuori allo specchio, storie d'amore in cerca di risposte, edizione Longanesi 2012. Questo libro nasce dall'esigenza di mettere un po' d'ordine in ciò che ordine non ha, l'amore. Lo fa con l'aiuto di tanti. dei lettori, innamorati e non, che da molti anni raccontano le loro storie alla rubrica Cuori allo specchio, e della persona che, pur essendo un uomo, peggio, un giornalista, ha provato a dare a quelle storie una risposta, dapprima timidamente e poi con un coinvolgimento sempre maggiore. Attraverso le voci degli amici di carta dai 14 agli 80 anni che risuonano in queste pagine, ciascuno di noi avrà la possibilità di immergersi in un'avventura davvero unica, vivere insieme ai protagonisti le situazioni sentimentali più comuni e più varie, specchiandosi nelle esperienze degli altri per trovare una soluzione ai propri problemi e accorgersi, magari, di custodirla già dentro di sé. Massimo Gramellini scrive sul quotidiano La Stampa, di cui è uno dei vice direttori. Dal 1998 cura la rubrica settimanale di posta Cuori allo specchio. È ospite fisso della trasmissione di Rai 3 Che tempo che fa. Con Longanesi ha pubblicato Ci salveranno gli ingenui, 2007, i romanzi L'ultima riga delle favole, 2010, e Fai bei sogni, il più grande caso letterario del 2012.
Numero di catalogo 84.141. Numero di catalogo 84.162, durata 1.321 minuti.
Silenzio assoluto di Frank Schatzing, Thea Edizione 2010. Sui giornali non troverete nessun accenno all'incidente. I governi dei paesi coinvolti non hanno alcun interesse a rendere pubblica la faccenda. Praticamente non è mai avvenuto. Ma questa è la sua storia. Che cosa ci fa un ex terrorista a Colonia, mentre la città si prepara all'arrivo dei potenti della Terra, convocati per l'imminente G8? È la domanda che tormenta Liam O'Connor, fisico irlandese, candidato al premio Nobel e autore di bestseller, arrivato in Germania per un tour promozionale. Perché Liam è certo di aver visto all'aeroporto un suo vecchio amico, Paddy Chisley, un tempo membro dell'IRA, e adesso impiegato in quella struttura che è al centro della rete di massima sicurezza che circonda la città. Genio per natura e spesso ubriaco per scelta, Liam non riesce a convincere nessuno del potenziale pericolo, eppure ha ragione. Qualcuno ha scelto quel G8 per colpire al cuore la comunità internazionale, per generare un formidabile buco nero nella storia, per compiere un attentato così eclatante da cambiare per sempre il destino dell'umanità. E soltanto lui può capire se in fondo la tecnologia veneristica che si nasconde dietro quel progetto e fermarlo, sempre che il killer non fermi prima lui. Frank Schatzing è nato nel 1957 a Colonia, dove vive tuttora. Ha studiato scienza delle comunicazioni e fondato la prestigiosa agenzia pubblicitaria Intevi. Dopo aver ottenuto un enorme successo nel suo paese, è diventato uno degli autori più letti d'Europa. Presso Nord sono apparsi Il quinto giorno, strepitoso bestseller internazionale con oltre 2,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il diavolo nella cattedrale, vincitore del premio Bancarella 2007. Il mondo d'acqua, silenzio assoluto, disponibili anche in TEA, è il limite.
Numero di catalogo 84.162. Numero di catalogo 84.166, durata 770 minuti.
Anna Villarini, Giovanni Allegro. Prevenire i tumori mangiando con gusto. Prefazione di Franco Berrino. Sperling e Kupfer 2012. Dal 1995 il progetto di ricerca di ANA, coordinato dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, studia le relazioni tra alimentazione e tumore al seno. Ecco finalmente un libro basato sui risultati di questo importantissimo studio, e ci spiega come ridurre i fattori di rischio del tumore e delle recidive semplicemente modificando la nostra dieta. Ma non solo. Seguendo i suggerimenti del Diana, possiamo alleviare gli effetti collaterali delle terapie, aumentandone l'efficacia, e più in generale combattere il sovrappeso, prevenire l'osteoporosi, il diabete, l'ipertensione, l'anemia. Questo volume raccoglie, oltre alle indicazioni scientifiche scaturite dal progetto, molti consigli pratici per modificare le abitudini dannose e imparare a fare la spesa in modo più consapevole. Il risultato? Tante ricette facili e appetitose per evitare i principali errori dell'alimentazione moderna e salvaguardare la nostra salute. Anna Villarini, biologa e specialista in scienza dell'alimentazione, lavora come ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina Predittiva e per la Prevenzione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Giovanni Allegro, specializzato in cucina naturale, è insegnante alla Cascina Rosa, la scuola di cucina della Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Numero di catalogo 84.166. Numero di catalogo 84.248. Durata 552 minuti.
Mark Spitz, Jagger. Edizione Arcana 2011. Jagger non è una semplice biografia, non è autorizzata o non autorizzata, piuttosto è una ricerca e un'analisi, una meditazione e una conversazione con persone che hanno lavorato con Mick Jagger e lo conoscono bene. È anche una storia culturale degli ultimi 50 anni, ricca di interviste con scrittori, storici, commediografi, pittori, colleghi rock and roll e artisti blues, concepita per sondare l'immagine, il contributo e l'influenza di Jagger sul sesso, sul potere, sulla moda e sul suo stesso mito. Dall'infanzia nella Londra middle class del dopoguerra all'attuale status di cavaliere del jet set in esilio fiscale. Jagger ricostruisce l'intera vicenda umana e artistica del cantante dei Rolling Stones frugando nelle sue relazioni coi compagni della band e le sue partner come Marianne Faithfull e Bianca Jagger, gli amici e la famiglia, dall'aspirante musicista Chris Jagger all'ex moglie Jerry Hall, i nemici come il leader degli Hells Angels Sonny Barger e, ovviamente, il suo gemello Keith Richards. Mark Spitz, MARCSPITZ. Giornalista e scrittore, i suoi articoli sono regolarmente apparsi su Spin, New York Times, Vanity Fair, Rolling Stone, Nylon e Maxim. È autore di numerosi libri, tra cui le biografie di David Bowie e dei Green Day.
Numero di catalogo 84.248. Numero di catalogo 84.283. Durata 574 minuti.
Il peccato dell'angelo di Charlotte Link, Corbaccio, 2011. Per la prima volta da quando si era trasferita in Germania, Janet Birbaum si sente diversa, libera, senza passato e senza futuro, senza vincoli e impegni. Il suo viaggio nel Kent finalmente la fa sentire a casa, nel suo ambiente e con la gente giusta. Ritrovare a Londra Andrew, l'ispettore di polizia di cui era da sempre innamorata, la farà sentire dopo tanti anni una donna ancora in grado di amare e di essere amata. Eppure Janet sa di avere delle grosse responsabilità nei confronti della famiglia che ha creato, verso Philip, suo marito, uomo mite e sempre disponibile, e verso Mario e Max, i suoi affascinanti e inseparabili gemelli, che però le causano non poche preoccupazioni. Andre non può aiutarla, né può indagare sulle cause che l'hanno spinta a ritornare da lui. Qualcosa gli impedisce di comprendere qual è il tipo di relazione in cui ora Janet lo vuole coinvolgere,
ma il suo istinto di poliziotto e la sua ostinazione gli suggeriscono di indagare a fondo. Qual è il segreto di Janet? Da che cosa sta scappando? Perché appare così turbata quando lui le racconta dell'assassino che ha catturato e che sta per essere processato? E soprattutto quando viene a sapere che Mario è in Provenza, in vacanza con la sua ragazza, l'equilibrio che Janet si era imposta comincia precipitosamente a frantumarsi. Un turbine di eventi sconvolgerà la vita di tutti. Il passato tornerà imperioso a saldare i conti, ma fino a che punto Janet si spingerà per salvaguardare le persone che ama veramente? Charlotte Link, nata nel 1963, è una delle scrittrici tedesche contemporanee più affermate. Deve la sua fama soprattutto alla sua versatilità, conosciuta inizialmente per i romanzi a sfondo storico, ha avuto molto successo anche con i thriller psicologici, tanto che ogni suo nuovo libro occupa per mesi i primi posti delle classifiche tedesche. In Italia Corbaccio ha pubblicato La casa delle sorelle, La donna delle rose, Alla fine del silenzio, L'uomo che amava troppo, La doppia vita, L'ospite sconosciuto, Nemico senza volto, la trilogia Venti di tempesta, Profumi perduti, Una difficile eredità, L'isola, L'ultima traccia, tutti anche in edizione Tea. Nobody è quando l'amore non finisce.
Numero di catalogo 84.283. Numero di catalogo 84.287. Durata 1.556 minuti.
Wallace Stegner. Angolo di riposo. Burr, 2010. Quante vite si nascondono in una sola? È la domanda che assilla Lyman Ward, malato e in esilio volontario nella casa di famiglia a Grass Valley, California. Alle spalle ha una brillante carriera universitaria e una vita appagante. Ora che ha perso tutto, un istinto primordiale lo spinge a cercare una risposta. Un principio di ordine. Tra le carte lasciate in quella casa da sua nonna, Susan Barling Ward, artista e scrittrice. Emerge così il mosaico di una vita consumata tra i paesaggi sconfinati del West, della corsa all'oro, al fianco di uno sfortunato ingegnere minerario, cui la legavano un matrimonio difficile e un sentimento contraddittorio e profondo. Susan è di volta in volta moglie, docile, indomita pioniera, ospite perfetta, madre ansiosa, artista apprezzata, compagna ribelle, amante delusa, stoica custode di una famiglia. Intorno a lei ruota un universo di equilibri e affetti che un solo passo falso potrebbe infrangere per sempre. Tra le catastrofi e i miracoli che costellano la vita di Susan, Lyman ritrova il filo della propria e la risposta che stava cercando. Un grande romanzo americano che ribalta il logoro mito del vecchio West e ne rivela l'essenza profonda, l'ultima vera cornice epica a disposizione del mondo contemporaneo. Wallace Stegner. Wallace. Wallace. Stegner. Stegner. 1909-1993. Romanziere e saggista, è stato uno dei primi a varare corsi di scrittura creativa nelle università americane. Tra i suoi allievi, Raymond Carver, Gordon Leash, Larry McMurtry, Ken Casey. Con questo romanzo, considerato unanimamente il suo capolavoro, ha vinto il premio Pulitzer nel 1972.
Numero di catalogo 84.287. Numero di catalogo 84.299, durata 1457 minuti.
Paulina Simons, Il Cavaliere d'Inverno. Burr 2012. Leningrado, estate 1941. Tatiana e Dash sono sorelle e condividono tutto, perfino il letto, nella casa affollata dove vivono con i genitori. Una mattina il loro risveglio è particolarmente agitato. Dash ha un nuovo innamorato e non vede l'ora di raccontare tutto a Tatiana. Ma un annuncio alla radio manda di colpo in pezzi la loro serenità. Il generale Molotov sta comunicando che la Germania ha invaso la Russia. È la guerra. Uscita per fare scorte di cibo, Tatiana incontra Alexander, giovane ufficiale dell'Armata Rossa, e tra loro si scatena un'attrazione irresistibile. Ancora non sanno che quell'amore è proibito per entrambi e potrebbe distruggere per sempre ciò che hanno di più caro. Mentre un implacabile inverno e l'assedio nazista stringono la città in una morsa micidiale, riducendola allo stremo, la dolce Tatiana e il valoroso Alexander troveranno nel legame segreto che li unisce la forza per affrontare avversità e sacrifici, con la speranza di un futuro migliore. Paulina Simons, Paulina Simons, è nata a San Pietroburgo nel 1963. Negli anni 70 è emigrata con la famiglia negli Stati Uniti, dove abita tuttora. Le vicende del bestseller internazionale Il Cavaliere d'Inverno si ispirano alla storia della sua famiglia in Russia e proseguono in Tatiana e Alexander e Il Giardino d'Estate, disponibili in Burr.
Numero di catalogo 84.299. Numero di catalogo 84.308, durata 478 minuti.
Marilou Oliva, Fuego, Elliot 2011. Una torrida estate bolognese, un piromane che semina incendi per la città e una morte strana, molto strana, apparentemente legata a oscuri culti sciamanici. L'autopsia conduce la polizia ai locali notturni latinoamericani della provincia, il regno della Guerrera, al secolo Elisa Guerra, capoeirista convinta, studentessa di criminologia, nonché giornalista pubblicista disoccupata che attualmente consegna pizze a domicilio. La Guerrera è concentrata in una personale lotta per la sopravvivenza. Gli ostacoli sono il disinganno della vita, la precarietà e un'occupazione di cui si vergogna. Quando l'ispettore Basilica la coinvolge nelle indagini, lei ci si tuffa nel suo modo incosciente, senza riserve, così come balla e beve rum. Le ambigue notti di Salsa sono una calamita, non solo per i personaggi che le animano. La fascinosa Princesa, El Tigrón, El Chupa Chupa, Catalina, con la sua dolcezza azzurra e i suoi studi di alchimista, il sensuale cantante Elvis, un amante cubano, tornato dal passato, ma anche per i curiosi. E qualcuno, nascosto nell'ombra, sta macchinando un nuovo delitto. Nel frattempo il fuoco continua a bruciare impietoso nelle strade di Bologna e nel cuore duro della Guerrera. Marilou Oliva vive a Bologna e questo è il suo terzo romanzo dopo Tu la pagarás, Elliot 2010. In cui è comparsa per la prima volta la conturbante e dannata Elisa Guerra, detta la Guerrera, e ripetita per Disa Pop 2009. Tu la pagarás è stato finalista del prestigioso premio Scerbanenko, ripetita ha vinto il premio Azzecca Garbugli nella sezione Opere Prime. Autrice di racconti per il web e testi di saggistica, l'ultimo è Cent'anni di Marques, Cent'anni di Mondo, Clueb 2010, Marilou Oliva collabora con diverse riviste letterarie tra cui Carmilla, Thriller Magazine, Sugar Pulp. Il suo sito internet è www.mariluoliva.net.
Numero di catalogo 84.308. Numero di catalogo 84.327. Durata 247 minuti. Michele Salvati. Tre pezzi facili sull'Italia. Democrazia, crisi economica, Berlusconi. Edizione Il Mulino 2011. Tre pezzi facili sull'Italia. Qual è l'origine del ristagno economico del nostro paese? Perché Berlusconi, dopo la vittoria del 1994, è riuscito a tornare al potere e a restarci per quasi tutto il primo decennio di questo secolo. Netta è la posizione di Salvati in merito alle colpe della Prima Repubblica. Il pesante arretrato di riforme strutturali e la gravosa eredità del debito pubblico sono all'origine di molte delle difficoltà economiche attuali. Uno sforzo serio per superarle fu fatto dai governi degli anni 90, ma nel decennio appena trascorso la gravità dell'ascito della Prima Repubblica venne colpevolmente sottovalutata. Più complessa è la risposta all'interrogativo su Berlusconi, che chiama in causa non solo il sistema politico, ma l'intera società italiana. Fa da collante ai diversi temi un capitolo sulla qualità della democrazia in Italia che dà profondità storica ai problemi emersi in maniera acuta in tempi recenti. Michele Salvati, professore emerito dell'Università Statale di Milano, è autore di numerosi libri e saggi in vari campi di ricerca che spaziano dall'economia del lavoro alla political economy. Il suo libro più recente, col Mulino, è Capitalismo, Mercato e Democrazia, 2010. È stato deputato nella 13ª legislatura ed è editorialista del Corriere della Sera. Numero di catalogo 84.327. Numero di catalogo 84.342. Durata 1946 minuti.
Paulina Simons. Il giardino d'estate. Burr, 2011. La travolgente storia d'amore tra una donna coraggiosa e un uomo in lotta per ritrovare la pace con il mondo e con se stesso. Dopo anni di dolorosa separazione, Tatiana e Alexander sperano di realizzare i loro sogni di libertà in America. Il figlio Anthony è la prova vivente che nessuna distanza può tenerli lontani. Eppure si sentono estranei, ancora turbati dai fantasmi delle tragedie vissute. Ex capitano dell'Armata Rossa, Alexander vive con sospetto e paura il clima della Guerra Fredda e Tatiana non riesce a ritrovare con lui l'intimità di un tempo. Quando Anthony si arruola volontario in Vietnam e scompare nella giungla, Tatiana e Alexander sentono che gli incubi del passato sono tornati. Potranno ancora passeggiare nel giardino d'estate? Paulina Simons. Paulina. P-A-U-L-L-I-N-A. Simons. S-I-M-O-N-S. È nata a San Pietroburgo nel 1963. Negli anni 70 è emigrata con la famiglia negli Stati Uniti, dove tuttora abita. Con Il giardino d'estate si conclude la saga iniziata con Il cavaliere d'inverno e Tatiana e Alexander.
Numero di catalogo 84.342. Numero di catalogo 84.406, durata 1710 minuti.
Kevin Kahn, David Bowie, Any Day Now, Arcana Edizioni, 2011. Il libro dei sogni per i fan di David Bowie, secondo l'Observer. Any Day Now è un'enciclopedica rassegna cronologica, ricca di illustrazioni inedite, dell'ascesa di uno degli artisti più formidabili della nostra epoca. Ripercorre la vita di Mr. David Robert Jones, dalla nascita, nel 1947, alla pubblicazione dell'album Diamond Dogs, nel 1974. Attraverso la fascinazione per la sottocultura mode e l'universo hippie, fino ai viaggi spaziali di Major Tom e alla gloriosa metamorfosi glam. L'autore, che ha raccolto rarissimi memorabilia, locandine e biglietti dei concerti, copertine e ritagli di riviste, oltre a innumerevoli fotografie, e ha intervistato centinaia tra amici e collaboratori del Duca Bianco, dipana molti dei miti che circondano gli inizi della carriera di Bowie. Kevin Kahn. Kevin. K-E-V-I-N. Kahn. C-A-N-N. È nato a Londra nel 1959. Grafico e giornalista da oltre 30 anni, nel 1983 ha scritto il suo primo libro, David Bowie e Chronology. Nel 1988 è stato coautore di Kate Bush e Visual Documentary, con il compianto Sean Myers. Nel 1994 ha lavorato con la famiglia di Mick Ronson all'organizzazione del concerto Mick Ronson Memorial all'Hammersmith Apollo e ad altri due eventi celebrativi a Hull. Nel 1995 ha lavorato come assistente creativo alla prima personale d'arte di David Bowie, tenutasi a Cork Street, Londra. Nel 1999 ha curato le ricerche d'archivio e coordinato la ristampa del suo catalogo EMI, 17 album. Inoltre ha redatto le cronologie delle riedizioni per il trentennale e il quarantennale di diversi album, tra cui Ziggy Stardust e Diamond's Dogs. È stato consulente di Bowie e Mick Rock per il libro Moon Age Daydream. La vita e i tempi di Ziggy Stardust, nel 2002, e per From Station to Station, di Goff McCormack, nel 2007. Ha lavorato anche con molti altri musicisti, tra cui Adam Ant e Brian Eno.
Numero di catalogo 84.406. Numero di catalogo 84.410. Durata 625 minuti.
Sandra Aragona, la moglie dell'ambasciatore. Sperling & Kupfer, 2012. Una domenica mattina, decisamente troppo presto, il telefono squillò. Era il ministro. Certo, chi altri poteva essere a quell'ora? Vado a fare le valigie, dissi, con un sospiro. Ogni volta è la stessa storia. Sara, anglosassone doc, con pochi peli sulla lingua e molto senso pratico, si è ormai arresa al suo destino di moglie di un ambasciatore. Da quando ha sposato Giorgio, affascinante e compitissimo diplomatico italiano che incarna pregi e difetti del bel paese, la vita per lei è un eterno trasloco. Da Lagos a Bruxelles, da Mosca alla dorata Londra, passando e ripassando per il chiassoso crocevia di Roma. E mentre Sua Eccellenza è strenuamente impegnato a ricevere nunzi apostolici o a farsi intervistare da Channel 4, a lei tocca adattarsi al volo alle più disparate destinazioni, sostenere il consorte nei suoi obblighi ufficiali, anche organizzando su due piedi un pranzo per 150 persone, e districarsi con classe tra le grand dame della diplomazia internazionale, senza dimenticare la famiglia, le emergenze quotidiane, è una routine popolata da una suocera sicula, due figlie poliglotte, un beagle dal corpo non proprio diplomatico e le immancabili amiche di salvataggio. Ma quando a scombinare una vita già sopra le righe arriva lui, Attraente addetto militare, Sara avrà il suo bel da fare per evitare che quella piccante tentazione si trasformi in una spy story da prima pagina, perché a volte anche l'amore è una questione di diplomazia. Con una voce fresca e piena di humor, Sandra Aragona ci regala un romanzo brillante e ironico ambientato nell'inedito, lussuoso e scintillante mondo dell'ultima aristocrazia superstite, facendoci ridere, sorridere e anche un po' sognare. Sandra Aragona, nata in Inghilterra, ha sposato nel 1968 il diplomatico italiano Giancarlo Aragona, attualmente presidente dell'ISPI. Scrive per Diva International e per globalnewsbox.com ed è autrice di un ebook, High Society and How to Survive It. Vive a Roma.
Numero di catalogo 84.410. Numero di catalogo 84.412, durata 540 minuti.
Raul Montanari, Il tempo dell'innocenza, Dalai Editore, 2012. Milano, maggio 1986. Damiano è un adolescente distratto, come tanti, la cui vita cambia all'improvviso quando Ivan, compagno carismatico e cinico nonostante l'età, lo coinvolge in uno scherzo ai danni di Ermanno, l'amico debole, che vive solo con la madre Regine e due inquietanti servitori. Uno scherzo che avrà un esito terribile. 2011. Damiano è un quarantenne che vive di lezioni private. La sua è un'esistenza che si svolge nella penombra, fuori da ogni socialità. Passare inosservato ed essere dimenticato sembra essere il suo scopo. Ma nascondersi per sempre non è possibile. Ermanno, che non si era più riavuto dall'episodio dell'86, si spara. Per vendicarlo, Regine, donna dalle relazioni potenti e pericolose, chiede a Damiano di uccidere Ivan. In cambio gli promette qualcosa che lui non può rifiutare. Lo scambio sarà una vita per una vita. Raul Montanari è autore di 12 romanzi e 3 libri di racconti. Ha pubblicato testi teatrali, raccolte di poesie e saggi, firmato sceneggiature e importanti traduzioni dalle lingue classiche e moderne. Scrive per varie testate e dirige il festival letterario Presente Prossimo. Con Strane Cose, domani, Dalai Editore 2009, è stato selezionato per il Premio Strega 2010, dove ha conquistato il voto degli studenti e ha vinto il Premio Bari e il Premio Siderno. Dal 1999 ha una scuola di scrittura creativa a Milano. È il padre del genere post-noir, una narrativa di tensione che fa a meno di indagini e detective.
Numero di catalogo 84.412. Numero di catalogo 84.415, durata 982 minuti.
Patricia Cornwell, Il fattore scarpetta. Il passato ritorna, l'incubo ricomincia. Mondadori, 2011. È la settimana prima di Natale e Kay Scarpetta sta esaminando il cadavere della 26enne Tony Darien, ritrovato poco prima dell'alba a Central Park. L'omicidio viene messo in relazione con la recente sparizione della bellissima multimilionaria Hannah Sterr. Tutto ciò rischia di innescare una psicosi collettiva, mentre Kay diventa oggetto di atti minatori. Da prima una telefonata, poi un pacco sospetto, forse una bomba, consegnato a casa sua. Qualcuno sta cercando di ucciderla. La sua vicenda personale finisce inevitabilmente con l'intrecciarsi delle indagini condotte dall'investigatore Pete Marino e dal sostituto procuratore Jamie Berger sull'omicidio di Tony Darren e la sparizione di Hannah Sterr. Patricia Cornwell. Patricia. P-A-T-R-I-C-I-A. Cornwell. C-O-R-N-W-E-L-L, Miami, Florida, 1956, ha lavorato come cronista di nera e presso l'ufficio di medicina legale della Virginia. Ha esordito nella narrativa nel 1990 con Post Mortem, con cui ha vinto l'Edgar Award americano e il premio per l'opera prima della British Crime Writers Association. Il successo raggiunto a livello mondiale è andato crescendo con tutti i romanzi successivi. Il personaggio di Kay Scarpetta ha vinto nel 1999 il prestigioso Sherlock's Award per il miglior detective creato da uno scrittore americano.
Numero di catalogo 84.415. Numero di catalogo 84.429, durata 253 minuti.
Mary Meets Dodge, Pattini d'argento, Burr ragazzi, 2011. Chi vincerà la corsa sul ghiaccio e si aggiudicherà i meravigliosi pattini d'argento? Una storia di povertà, amicizia e riscatto nell'Olanda di fine Ottocento. Mary Meets Dodge. Mary, M-A-R-Y. Meets, M-A-P-E-S. Dodge, D-O-D-G-E. New York, 1831. Ontiora Park, 1905. Pubblicò il suo primo libro, Irvington Stories, nel 1864. Dal 1873 diresse la rivista per ragazzi St. Nicholas, a cui collaboreranno tra gli altri Louisa May Alcott, Francis Hodgson Burnett, Rudyard Kipling, Jack London, Robert Louis Stevenson, Mark Twain. Pattini d'argento, il suo romanzo più celebre, ebbe da subito un successo enorme.
Numero di catalogo 84.429. Numero di catalogo 84.432. Durata 222 minuti.
Salvatore Silvano Nigro, Il principe Fulvo, Sellerio, 2012. Il principe Fulvo, Don Fabrizio Corbera, principe di Salina, l'uomo gigantesco che andava a spasso per il giardino insieme al cane colosso, è il protagonista di questo arioso racconto di un romanzo che Salvatore Silvano Nigro ha costruito per svelare il Gattopardo e guidarci in una regolata intimità di documenti inediti, lettere e testimonianze che di Giuseppe Tommasi di Lampedusa illuminano biografia e scrittura. Il lettore è invitato a immedesimarsi con la vivacità dell'indagine, a condividere il movimento della scoperta e della traduzione della filologia in prosa narrativa. Vengono in primo piano le intemperanze degli anni giovanili di Lampedusa, i giochi burleschi e derisori, i tratti volitivi, i convincimenti politici, le passioni artistiche, la vocazione a sgangherarsi nel tentativo di riscrivere il circolo Pickwick di Dickens, stando in posa di mostro tra le lettere scritte dall'Inghilterra di Foscolo e le memorie di un turista di Stendhal. Un'intera biblioteca s'era fatta sangue e scorreva nelle vene di Tommasi di Lampedusa, ebbe a scrivere Roberto Bazlen. Tutto questo romanzeggiare dickensiano sta prima e dietro il Gattopardo. Nigro rapisce lo sguardo quotidiano del Lampedusa maturo, entrando nelle prospettive casalinghe e urbane che erano finite sotto i suoi occhi, per rintracciarvi le immagini che, trasfigurate, si sarebbero trasformate nel Gattopardo in veicoli narrativi e in impianto di forme. E si scopre con sorpresa come perfino le più apparentemente innocue presenze di una vita, architetture, affreschi, mobili, quadri, suppellettili varie, siano diventate personaggi che agiscono nel romanzo e fanno sentire la loro voce. In questa luce il capolavoro di Lampedusa è raccontato non come il romanzo storico che tutti riconosciamo, ma come un segreto romanzo fantastico e allegorico, intimamente strutturato dalla trama di un quadro vivente. Dentro il Gattopardo si muovono una mutante creatura di cielo e di mare, sagome di animali che fanno sberleffi o imprecano, due statue animate, una Venere, determinata e assassina, e un Ercole, in divisa fulva, dal leone, legato all'araldica e alla simbologia dei Borbone. Salvatore Silvano Nigro, alla Cattedra di Letteratura Italiana alla IULM di Milano. Ha insegnato alla Sorbonne, all'École Normale Supérieure di Parigi, alla New York University, alla Indiana University, alla Yale, alla Scuola Normale di Pisa. Nel 2002 la Chicago University gli ha conferito una laurea honoris causa. I suoi libri, sulla novellistica del Quattrocento, sulla scrittura diaristica di Pontormo, sulla cultura barocca, su Manzoni, Soldati, Bassani, Sciascia, Manganelli, Camilleri, sono tradotti in varie lingue. Scrive sul domenicale del Sole 24 Ore.
Numero di catalogo 84.432. Numero di catalogo 84.474. Durata 793 minuti.
Barbara Taylor Bradford. La dinastia di Ravenscar. Passioni e tradimenti. Sperling, 2009. Inizia con questo primo romanzo un'appassionante saga, nella quale Barbara Taylor Bradford mescola sapientemente gli ingredienti che l'hanno resa famosa. Potere e denaro, passione e adulterio, ambizione e inganno. In un gelido mattino del 1904, Edward Dervenel viene a sapere della morte violenta di persone a lui care, tra cui il padre e il fratello minore. Lascia così Oxford per prendere il posto del genitore nella compagnia di famiglia, una società i cui vertici sono stati usurpati anni prima da acerrimi nemici che ora cercano di approfittare della tragedia per dare la spallata finale. Ma Edward rivuole il potere e dalla sua nuova posizione, riverito e corteggiato da tutta l'Inghilterra che conta, inizia un'inarrestabile scalata. Barbara Taylor Bradford. Barbara. B-A-R-B-A-R-A. Taylor. T-A-Y-L-O-R. Bradford. B-R-A-D-F-O-R-D. Nata a Leeds, in Gran Bretagna, ha iniziato la sua carriera professionale come giornalista. Nel 1979 ha scritto il suo primo romanzo, a cui ne sono seguiti molti altri, tutti di grande successo, e spesso adattati per il piccolo schermo. I suoi libri sono usciti in più di 90 paesi e hanno venduto 75 milioni di copie nel mondo. www.barbarataylorbradford.com.
Numero di catalogo 84.474. Numero di catalogo 84.483. Durata 378 minuti.
Julian Barnes. Il senso di una fine. Einaudi, 2012. La vita di Tony Webster è stata un fiume relativamente tranquillo, da costeggiare al riparo di scelte ragionevoli e sistematici oblii. Ora però la lettera di un avvocato che gli annuncia un'inattesa quanto enigmatica eredità, sommuove il termitaio poroso del passato e il tempo irrompe nella noia del presente sotto forma di parole risalenti all'adolescenza, quando Tony procedeva all'educazione morale, sentimentale e sessuale che ne avrebbe fatto, inavvertitamente come spesso accade, l'adulto che è. Il percorso a ritroso nelle zone d'ombra della vita, con i suoi dolori inesplorati e i suoi segreti, diventa così riflessione sulla fallacia della storia, quella certezza che prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano le inadeguatezze della documentazione, secondo il geniale amico dei tempi del liceo, Adrian Finn. Ed è dunque a quel punto di congiunzione, ai ricordi imperfetti come ai documenti inadeguati, che il vecchio Tony deve ora guardare per comprendere le vicissitudini del Tony giovane. Come ha potuto la ragazza di allora, Veronica Ford, preferirgli l'amico raffinato e brillante Adrian? Ci sono solo Camus e Wittgenstein dietro l'estrema decisione di Adrian? Da che cosa ha voluto metterlo in guardia tanti anni prima la madre della ragazza? Perché a distanza di 40 anni Veronica ritorna nella sua vita con un bagaglio di silenzi e il rifiuto di dargli ciò che è suo? Gli indizi da studiare tessono un filo d'Arianna di reminiscenze inaffidabili, ipotesi errate e parole d'ordine ribadite. Difatti, nomi e immagini giustapposti a intuizioni filosofiche e rivelazioni poetiche, di un corpus di parole interne al testo, lettere, email, pagine di diario, ed esterne ad esso, nella forma di rimandi espliciti o più spesso impliciti al sapere che puntella l'assunto ideale del romanzo. Da Stefan Zweig e Philip Ludding, il poeta senza nome cui il narratore più volte si richiama, dall'immaginario Patrick Lagrange alla Flaubert di Madame Bovary, significativamente citato nel modo quasi esatto che la memoria consente, fino a Frank Hermod, con il cui testo chiave questo romanzo condivide il titolo, l'insistenza sul ruolo del tempo e il proposito di dare un senso al modo in cui diamo un senso al mondo. Tempo e memoria. Con quelli si entra nel libro, attraverso la lista di flashback che il tempo ha cristallizzato in immagini. La memoria di Tony Webster predilige ricordi d'acqua, nel cui fluire controcorrente passa il racconto della sua sommersa inquietudine. Julian Barnes. Julian. J. U. L. I. A. N. Barnes. B. A. R. N. E. S. È nato a Leicester nel 1946. Tra le sue opere, Einaudi, ha in catalogo Una storia del mondo in 10 capitoli e mezzo, Oltremanica, England England, Amore eccetera, Amore 10 anni dopo e Arthur e George. Il senso di una fine è risultato vincitore del più importante premio letterario di lingua inglese, il Man Booker Prize 2011.
Numero di catalogo 84.483. Numero di catalogo 84.485. Durata 240 minuti.
Dominique Saint-Lambert. Vuoi giocare con me? PM 2012. Uno dei risvolti della 50 sfumature mania è aver fatto scoprire alle lettrici che amore romantico e sesso bollente stanno benissimo insieme. Che giochi piccanti e tenerezza non si escludono, ma si alimentano a vicenda. Chissà quante sarebbero disposte ad entrare nella stanza rossa se sapessero che il loro compagno, deposti i panni e gli attrezzi di Mr. Grey, tornerà ad essere l'uomo rassicurante di sempre. Si possono fare le cose con leggerezza e gradualità, iniziando per esempio a trasformare un passatempo innocuo, come una partita a carte o ai dadi, in un gioco ad alto tasso erotico. Basta prevedere penalità e premi trasgressivi, e magari sfruttare il pretesto di un pegno da pagare o esigere per aggiungere sempre più pepe alle varianti di base. I baci si fanno più spinti, le mani passano dalle carezze alle sculacciate, sugli occhi compare una benda, si sente il tintinnio di due sfere di metallo. Si prova il sottile piacere di dettare le regole di un gioco, e anche il suo contrario, quello di sottomettersi alle regole. Così, da un gioco all'altro, da una partita all'altra, la vita di coppia si colorerà di tutte le sfumature del piacere. Dominique Saint-Lambert. Dominique. Dominique. Saint-Lambert. Saint, lignetta, Lambert. Cura un sito internet dedicato ai giochi di coppia e collabora alla rivista Union, dove tiene una rubrica sullo stesso tema.
Numero di catalogo 84.485. Numero di catalogo 84.491, durata 210 minuti.
Albert e Spinoza. Se mi chiami, mollo tutto. Però chiamami. Salani, 2012. A quel punto mi guardò sparando le tre domande che aspettavo di sentirmi fare da sempre. Vuoi davvero decidere tu della tua vita? Vuoi essere padrone di ogni tuo momento, sì o no? Sì, le risposi, il sì più forte e deciso che mi fosse uscito di bocca in 40 anni. È un momento difficile nella vita di Dani. La sua compagna sta per lasciarlo. Il loro rapporto sembra essere giunto a un punto morto, anche se lui sa di amarla ancora. Proprio mentre la donna sta facendo le valigie, Dani riceve la telefonata di un padre disperato che gli chiede aiuto. Dani infatti si dedica a trovare bambini scomparsi, un mestiere strano che ha origine nel suo passato e nella sua disperata voglia di fuggire. La ricerca di questo ragazzino lo porterà a Capri, un luogo magico nel quale riaffioreranno ricordi della sua difficile infanzia e delle due persone che hanno lasciato il segno nella sua vita. Due incontri casuali, ma fondamentali per lui. Un ritorno al passato che porterà Dani a riflettere sul suo presente, sulla sua difficile relazione e sulle cose che contano davvero. Da un autore diverso da tutti gli altri, un romanzo diverso da tutti gli altri, un'indimenticabile lezione di vita che è diventata un caso editoriale. Albert e Spinoza. Barcellona, 1973. Laureato in ingegneria chimica, è uno dei più importanti registi, autori di teatro e televisione spagnoli. Salani ha pubblicato con grande successo il suo primo romanzo, Tutto quello che avremmo potuto essere io e te se non fossimo stati io e te.
Numero di catalogo 84.491. Numero di catalogo 84.532, durata 661 minuti.
Il braccialetto della felicità, di Melissa Hill. Edizioni Rizzoli, 2013. Una chiave di Tiffany, un piccolo uovo tempestato di diamanti, la Torre Eiffel in miniatura. Sono solo alcuni dei ciondoli sul braccialetto che Holly
responsabile di un negozio di abiti vintage a Manhattan, trova nascosto nella tasca di una magnifica giacca Chanel di velluto rosso. Quando il tentativo di risalire al nome della proprietaria fallisce, Holly, al cui polso per combinazione tintinna un bracciale quasi identico, si getta in una vera e propria avventurosissima indagine. Perché ogni ciondolo, Holly ne è certa, celebra un momento speciale, un punto di svolta, un ricordo prezioso nella vita di colei che lo ha scelto. E così, studiandone i dettagli, la provenienza e le minuscole incisioni, e ricostruendone a poco la storia, Holly scopre le tappe di un'esistenza vissuta intensamente, con passione e con coraggio. E si avvicina, senza saperlo, all'attimo fatale in cui anche la sua vita di mamma single sognatrice, un po' svagata, appassionata di vecchi film e abiti da favola, svolterà in una direzione inattesa. Regalandole, nella notte più romantica dell'anno, l'incontro con l'uomo che il destino ha scelto per lei. Dopo i clamorosi bestseller Un regalo da Tiffany e Innamorarsi a New York, Il braccialetto della felicità è il nuovo romanzo di Melissa Hill, delizioso e confortante come una cioccolata calda in una giornata d'inverno. Melissa Hill, irlandese, vive a Dublino con il marito e la figlia. È l'autrice di numerosi bestseller internazionali, tra cui Un regalo da Tiffany, Newton Compton.
Numero di catalogo 84.532. Numero di catalogo 84.548. Durata 405 minuti.
Dana Stabenow, CSI, Alaska. Il silenzio della neve. Newton Compton, 2011. È dicembre nella gelida Alaska quando la detective Kate Shugak, ritiratasi a vita solitaria dopo una brutta avventura, riceve la visita del suo ex capo e di un agente dell'FBI. È scomparso un ranger, Mark Miller, figlio di un politico. Un investigatore ha iniziato le ricerche, ma anche di lui si è persa ogni traccia. L'unica persona che può risolvere il mistero è lei, Kate Shugak, che conosce bene la gente del posto e lo stile di vita degli Aleuti, la comunità indigena locale. Sebbene le ferite del passato brucino ancora, Kate accetta l'incarico e inizia a indagare tra alibi e rivalità sospette, interessi economici e tradizioni ataviche, fino a calarsi tra le ombre di una comunità silenziosa, ma molto vigile. Sembra che nessuno sappia che fine ha fatto il ranger scomparso, ma tutti lo conoscevano, e anche molto meglio di quanto non diano a vedere. Dana Stabenow. Dana. D-A-N-A, Stabenow, S-T-A-B-E-N-O-W, nata ad Anchorage, in Alaska, si è laureata alla University of Alaska e ha lavorato per la Trans-Alaska Pipeline fino al 1982, quando ha cominciato a dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. Ha scritto numerosi thriller, tra i quali i romanzi di straordinario successo che hanno per protagonista la detective Kate Shugak. La saga, giunta ormai al 18° episodio, diventerà presto una serie televisiva. CSI Alaska, Il silenzio della neve, ha vinto il prestigioso premio Edgar.
Numero di catalogo 84.548. Numero di catalogo 84.685, durata 358 minuti.
Dario Fo, Gianroberto Casaleggio, Beppe Grillo. Il grillo canta sempre al tramonto. Edizione Chiare Lettere 2013. Tre voci per cambiare. Un dialogo inaspettato che mette in campo esperienze e sensibilità diverse. La sfida è guardare là dove nessuno vuole arrivare, cambiare davvero le regole del gioco e fare della politica non l'arte del potere, ma un modo di essere cittadini autentici, responsabili, attivi. Nell'ideale passeggiata tra Atene e il Pireo, richiamandosi alla classicità degli ateniesi che ci hanno tramandato un modello di democrazia, Dario Fo provoca i suoi interlocutori, invitandoli a parlare dei traguardi che si prefigge il movimento, affrontando anche le polemiche e le critiche di questi ultimi mesi. Il lavoro, gli immigrati, l'euro, le tasse, una nuova spending review, le elezioni. Per tutte le persone che vogliono saperne di più sul comico Grillo e sul misterioso Casaleggio, ecco un documento che fa vedere il movimento per quello che è. Basta leggere per farsi un'opinione. Dario Fo nasce il 24 marzo 1926 a San Giano, provincia di Varese, dove suo padre era capostazione. Diplomato all'Accademia di Brera, frequenta il Politecnico, ma scopre in fretta la vocazione per il teatro e la satira. Comincia a scrivere testi per la radio, poi debutta in scena con Franco Parenti e Giustino Durano. È l'inizio di una fortunata e lunga carriera che lo porterà, tra successi e censure, a venire rappresentato in tutto il mondo, con commedie politiche che attingono alla cultura popolare e alla cronaca di tutti i giorni. Il suo teatro ha segnato un'epoca e più generazioni. Nel 1997 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Tutte le sue commedie, la maggior parte scritte con Franca Rame, continuano a essere rappresentate e sono state pubblicate da Einaudi. Moltissimi i libri presenti nei cataloghi dei più importanti editori mondiali. Le sue opere più recenti: La Bibbia dei Villani, Guanda 2010, Arlecchino, DVD e Einaudi 2011, Il Boccaccio riveduto e scorretto, Guanda 2011. Dario Fo e Franca Rame ripropongono Ruzzante, DVD e Einaudi 2012. La lezione, Storie del teatro in Italia, con Giorgio Albertazzi, 4 DVD, Rizzoli Burr e Raieri, 2012. Il Paese dei Misteri Buffi, con Giuseppina Manin, Guanda, 2012. Picasso Desnudo, Panini, 2012. Gian Roberto Casaleggio è presidente e socio fondatore di Casaleggio Associati, società di consulenza e di strategie di rete che cura il blog www.beppegrillo.it. È cofondatore del Movimento 5 Stelle e ha organizzato i V-Day. In precedenza ha ricoperto ruoli di amministratore delegato, presidente e consigliere delegato in società con forte indirizzo tecnologico. È autore dei libri Il web è morto, Viva il web, ProSource 2011, Movi Ballets, Il sole 24 ore 1998, Web Dixit, Il sole 24 ore 2003 e Web Ergo Sum, Sperling & Kapfer 2004. Per Chiare Lettere ha pubblicato con Beppe Grillo Siamo in guerra 2011. Beppe Grillo è comico, attore, attivista politico e blogger. Il suo blog è il più noto tra quelli in lingua italiana. È stato collocato al 7° posto della classifica mondiale 2009 pubblicata da Forbes. Promotore di un forum di discussione con migliaia di iscritti, ha ispirato numerose liste civiche che portano il suo nome e nell'ottobre del 2009 ha promosso la nascita di un vero e proprio movimento politico nazionale, il Movimento 5 Stelle. Per Chiare Lettere ha pubblicato con Gian Roberto Casaleggio Siamo in guerra, 2011. Altri libri recenti: Beppe Grillo is back, con DVD, Rizzoli 2011. Spegniamo il nucleare, manuale di sopravvivenza alle balle atomiche, Rizzoli 2011. Tutte le battaglie di Beppe Grillo, TEA 2011. Tutto quello che non sapete è vero, TEA 2011. Alta voracità, fermiamo la politica che si sta mangiando il nostro paese. Rizzoli 2012.
Numero di catalogo 84.685. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.